c'è chi fa indigestione di caviar, di ostriche e tartufi e poi sta mal. Chi per dimenticarmi mi è Lulù, tre whisky manda giù e poi non ne può più. I gusti sono gusti, sì lo so.
Ciao, siete all'ascolto della terza puntata della terza stagione di Ragù, un podcast in cui può capitare che si rifletta il romanesco, tanto più se a farlo è la redazione romana, che torna ai microfoni dopo le due belle puntate dei ragazzi di Bologna su Meme e Metaverso. Insieme al sottoscritto Emiliano c'è Mattia, nella duplice veste di voce e libraio, visto che stiamo registrando da Tomo a San Lorenzo, e il professor Giacomo Ferrara.
Ciao a tutti.
Lo dico perché ci capiterà senz'altro di discorrere di scuola nel corso di questo episodio. Questo perché? Perché qui con noi, e lo ringraziamo di aver accettato l'invito, c'è Marco Lodoli, scrittore, giornalista e insegnante per l'appunto.
Buonasera a tutti voi, buongiorno, non so, buon tutto.
Visto che magari gli ascoltatori si stanno cominciando a stropicciare gli occhi oppure hanno capito come azzittire l'allarme della cintura mentre ci ascoltano la puntata in macchina, iniziamo con una domanda per ambientarci. Più volte tu hai dichiarato che la prima cosa che hai scritto, te la ricordi, è la seguente frase: io mi chiamo Tommaso e non so fare niente. Ecco, Giorgio Manganelli diceva che ha fatto lo scrittore perché non sapeva allacciarsi le scarpe. Allora, la domanda qui sorge ed è doppia. La prima è: cosa hai imparato dalla prima cosa che hai scritto, se c'è qualcosa che hai imparato? E la seconda è: la scrittura è quella cosa che accade quando non si sa vivere? Si inizia a fare lo scrittore per questo?
Beh, appunto, mi ricordo, poi magari ne parleremo anche più avanti, ho tradotto un libro della Christoph che si chiama Ieri, in cui il personaggio a un certo punto dice, l'ho letto anni dopo la frase che avevo scritto io, che per essere scrittori bisogna essere assolutamente niente. Ecco, questa dimensione del niente mi appartiene, ecco, cioè, che non ha neanche a che fare proprio con l'inettitudine, l'incapacità, è proprio con una specie di smarrimento metafisico nella vita, ecco, non riuscire ad aggrapparsi a nulla di particolare e quindi cercare, grazie alla scrittura, di arrivare come dire, a quel senso ultimo, no? Forse c'è anche un po' di presunzione o comunque di disperazione o di viaggio, però insomma, ecco, mi sorprende sempre quando intervistano gli scrittori che si presentano così con tutta la loro affermazione, la sicurezza, parlano di immigrati, di economia, di qualsiasi argomento, con appunto una certa disinvoltura, ecco. E mi sembra di non sapere ancora oggi niente di niente e che questo vuoto si è riempito ogni volta di piccole illuminazioni, ecco, che se fosse stato tutto più compatto e più rassicurante forse non sarebbero venuti, per cui non sarebbero arrivata, ecco. Quindi sì, direi che da quella prima frase che per me è stata, come dire, appunto la prima frase che ho scritto in vita mia in un racconto, non mi sono scostato poi di tanto, ecco.
Ma in effetti veramente quello che leggiamo nei tuoi romanzi, leggiamo di continuo questi personaggi che veramente non hanno quasi più niente da dire, sono un po' arrivati, sono per dire, al capolinea, si dice così, un po' al capolinea, e in effetti sono, delle volte penso, sono degli scrittori che però non sono mai diventati scrittori, cioè spesso io penso che tanti autori raccontano delle storie pensando a se stessi, dicendo ok, come sarebbe se tutta la mia vita mi andasse un po' male, un po' più a schifo di com'è, e in più se non fossi scrittore.
Sì, no, insomma, non so se sono gli scrittori, certo sono tutte maschere o rappresentazioni autobiografiche, insomma, no? Proiezioni, ecco, come si dice. Sono dei personaggi poco strutturati, che un po' dei vagabondi, ecco, questo è l'aspetto fondamentale. Sono gente che non, un po' come insomma, certe ispirazioni mi sono venute da libri anche dell'esistenzialismo, no? Lo straniero o l'idiota di Dostoevskij, cioè persone che veramente vagano nella vita non riuscendo appunto a trovare una sedia precisa in cui sedersi, un inquadramento, e però proprio per questo sono sempre assillati, ossessionati, anche se a volte non ne sono nemmeno consapevoli, dalle domande assolute, cioè chi sono, che ci sto a fare qui, che senso ha tutto questo, eccetera, eccetera.
E infatti, in effetti, emerge che alla fine tutti questi personaggi hanno sempre qualcosa da dire, in fin dei conti, sì. Dal preside, l'ultimo libro che ha scritto, non so, o anche solo un gesto estremo da fare. Mi viene in mente un libro un po' più vecchio, Crampi, in cui c'è questo personaggio che però fa questa mossa stranissima di fare una specie di maratona con una capra accanto.
Sì,
quindi
sì,
c'è
sì.
sempre un remeggio di queste persone che alla fine, forse proprio perché, come dici te, non da una pienezza, ma da dei vuoti, hanno delle idee.
Sì, delle idee, insomma, forse delle idee troppo, perché però hanno un sentimento delle cose più autentico, in qualche modo, così esagerando, sono più vite, sono più vicini che alla santità che all'intelligenza, ecco, questo voglio dire. Non sono così lucidi da poter riflettere sul mondo, ma sono a volte così vuoti da poter accogliere anche un infinito, ecco, questo è un po', ma appunto quasi senza saperlo, come se hanno però questa predisposizione a essere delle domande, ecco, che attendono delle grandi risposte.
Parlavamo appunto di smarrimento metafisico, però per esempio a me pare che i due personaggi abbiano un contorno geografico quasi sempre ben delineato, che è quello che conosci, che è Roma, visto che dicevi prima, è difficile parlare, ho l'impressione spesso di non sapere niente, e c'è un motivo per cui ambienti spesso i tuoi libri a Roma, perché è una città che conosci.
Sì, no, io sono nato e cresciuto qui, sono appunto romano, come si dice, da 7 generazioni, quindi mi sembra che appunto Roma sia il teatro giusto per ambientare queste storie, no? Perché a Roma succede spesso di incontrare personaggi che non hanno una loro definizione sociologica, no? Non sono così connotati come nel nord o nel sud Italia, gente un po' che vive la giornata in modo leggermente sbandato, ma non totalmente infelice, insomma, ecco, uno sbandamento che è quasi un modo di stare al mondo che a Roma è riconosciuto e che intorno a sé ha proprio il teatro della città, che anche questo è interessante perché va da, appunto, da San Pietro all'ultima delle periferie più estreme, insomma, no? Cioè, per cui ci sono vari cambiamenti, passaggi, viaggi dentro la città.
Però c'è un romanzo, abbiamo parlato della tua prima frase, ma il tuo primo romanzo non è ambientato a Roma e il suo protagonista, senza nome, a una serie delle cose che abbiamo nominato adesso, un vuoto sicuramente, anche un po' una rinuncia a dire, e c'è anche il viaggio, nel senso, avventura picaresca in giro in macchina, senza mai scendere dalla macchina. A me lì era interessata una cosa, perché nel diario di un millennio che fugge c'è una specie di triangolo: clown, ragazza sordomuta, il narratore senza nome, Fernando, che è una specie di doppio fascinoso, poi diciamo quasi sempre meno man mano che si invecchia. E pensando dell'ultimo premio Strega, Due vite, che è un romanzo che parla di amicizia, è una cosa di cui si parla forse anche meno, soprattutto quando si fa autofiction, e lui dice: in ogni amicizia c'è un rimorso. Io invece ti voglio chiedere se questo rapporto c'è tra il narratore e Fernando, ovvero un'amicizia viziata da invidia, da proiezioni, da emulazione, cioè se ci sono delle difficoltà specifiche a parlare di amicizia in un libro.
No, non lo so, qualcuno mi disse che all'epoca, perché io sono stato compagno di banco a scuola praticamente dai 10 anni ai 30 anni con Albinati, no? Per cui allora che sicuramente ha un carattere diverso dal mio, apparentemente più sicuro, ma poi non è vero fino in fondo, insomma, anche lui, insomma, pregi e difetti, però, ma non era tanto, però in realtà con lui feci questo viaggio a Parigi che un po' viene raccontato nel libro, però non il personaggio Fernando, quello lì non era per nulla una proiezione di Edoardo Albinati, ma era più una materializzazione di quella di quello spirito yin e yang, no? Che ognuno c'ha dentro di sé, no? Perché c'è un lato di totale fragilità in noi e un lato che è più assertivo, e lì si crea una dinamica narrativa, ecco. Però non è un problema di amicizia col mondo, perché con cui non ho problemi, ma forse di mettere insieme dentro di sé due lati della montagna, no? Quello all'ombra e quello al sole, ecco.
Visto che hai citato Albinati, viene naturale siccome avete affrontato, insomma, frequentato la stessa scuola, il Sallione Magno, e avete avuto lo stesso maestro Walter Mauro, visto parlavamo di erranza prima, spesso insomma quando si è spaesati un'indicazione la può suggerire un maestro. Siccome insomma statisticamente è sorprendente che due scrittori provengono dalla stessa classe, ha pesato in qualche modo Walter Mauro a suggerire un percorso?
Qualcosa sì, nel senso che poi era uno che ci inondava di parole, veniva a scuola col Porsche, era abbastanza un uomo affascinante. Però io sono arrivato, quello che mi aveva colpito di Walter Mauro, che mi ha portato al jazz, perché lui era un grandissimo critico musicale, e mi ricordo che insomma tramite lui arrivai per esempio a ascoltare A Love Supreme di John Coltrane, ecco, per dire, che in cui c'era questa dimensione così esistenziale, perché, no, di Coltrane che poi è morto male, cioè, c'era però anche allo stesso tempo spirituale.
Sì, sì, la spiritualità.
E quindi questo elemento della spiritualità, che è un elemento che oggi proprio quasi uno si vergogna a citarlo per quanto è decaduto, però per me è sempre stato un po' centrale nell'opera d'arte, ecco, quindi grazie a Walter Mauro appunto sono arrivato proprio a Coltrane, che è stato un autore musicalmente ma anche interiormente importante. Poi per esempio ci fece leggere, ogni anno facciamo una ricerca, sempre anche io e Edoardo stiamo insieme, sul Teatro dell'Assurdo, Ionesco, Beckett, quella roba lì. E anche lì sono delle cose, quando a 16 anni tu dici, ma allora è possibile fare queste cose? Cioè allora l'arte non deve essere soltanto che raccontare i fatti che incontro nel mondo e metterli in bella copia. Cioè, l'arte può veramente creare dei mondi, no? E questo è per uno fantasioso, insomma, come me, ma ha spalancato nuove possibilità, insomma, no? Per cui quel tipo di letteratura poi, diciamo, grigiamente realistico non è mai stato il mio mondo, ecco, ho bisogno più di qualche cosa che somiglia anche alla favola, dove ci sono elementi surreali e appunto anche spirituali, insomma.
Beh, penso alla mia grandissima professoressa di lettere che ci diede, io ricordo, 4 libri, 2 di Caro Figlio e 2 di Valerio Massimo Manfredi. Questi erano i 4 libri che ci hanno fatto leggere a scuola, al liceo. E, no, mi piace molto questo. Io un po' già l'ho sentita, già l'ho letta da qualche parte, questa cosa che dici, la trovo veramente molto interessante, questa cosa che, no, tu ti opponi un po' a questo realismo che tu trovi nella letteratura contemporanea, dici sempre, insomma, ti ostini a dire la letteratura deve essere qualcosa di più, mi sembra.
Sì, ma poi a volte anche il realismo, ad esempio a scuola adesso sto insegnando il naturalismo francese, il verismo dell'Ottocento, però poi gli ho fatto vedere anche, che ne so, Ladri di biciclette o La strada o Roma città aperta, cioè il neorealismo cinematografico, fino ad arrivare per portarli poi a capire il neorealismo di questi giorni, no? Con la trap, il rap, la street art, writers, un certo tipo di cinema, insomma, per fargli prendere un po' di consapevolezza, per cui non è che io rifiuto, però credo che poi ogni artista deve, come dire, aprire una finestra, no? Più che raccontare quello che c'è nella stanza, quello un po' già lo sappiamo. Per cui io tutti i giorni vado in borgata, cioè quel mondo di difficoltà lo affronto socialmente, professionalmente, da insegnante. Quando scrivo ho bisogno invece appunto di quella dimensione un po' altra, ecco, che il realismo proprio stretto non mi dà.
Sì, sì, c'è cioè un altro podcaster di cui non farò il nome, americano, lui quando parla di questi album che escono ora, di questi super rapper, quindi Kanye West, Drake, così, e quindi sono questi album ora sempre più complessi, con mille featuring, quindi con mille altri artisti che intervengono, un sacco attorno di moda, spettacolo e così via. E lui dice questa cosa molto semplice, dice sì, ma le canzoni dove stanno? Cioè non ci sono le canzoni, cioè tu ti senti un album dei Beatles,
certo, non c'è l'invenzione,
chiunque ti piace, poi Beatles magari senza fare dopo i vecchioni, però dove stanno le canzoni? E io questo lo traslo sempre dentro i libri, perché spesso uno appunto si legge una cosa fatta bene, che dipinge bene la realtà, tutto giusto, però poi viene a dire dove sta l'idea, una porta, appunto uno spazio per qualcosa di più.
E, no,
io,
esatto.
devo dire scusami Marco se faccio questa un po' così apertamente, nei tuoi libri io questa cosa qua la trovo sempre, sono libricini anche spesso piccoli, ma c'è sempre questa cosa qua, perlomeno in modo differente, ma c'è sempre qualcosina,
sì,
del,
sì,
genere,
sì. No, io sentivo adesso questa settimana, per dire, l'ultimo disco di Marrakesh, mi annoiava, ecco, non lo so, mi sembrava appunto una rappresentazione piatta di un piccoli rancori, piccole rivalità, moralismi anche, no? Perché poi alla fine si finisce per salire sul pulpito e lui è meglio, gli altri sono peggio, insomma c'è questo atteggiamento che appunto un po' limitante, insomma, mentre invece per me, appunto, io ho proprio un po' avuto da ragazzino il mito dell'artista, insomma, quando ho visto i film di Buñuel, di Fellini, dico, ma questa appunto ho sentito col Train, mi sembrava, cioè, visto che nella vita ci stavo un po' stretto, un po' male, insomma, a disagio, l'arte mi è parso un mondo di una bellezza, di una libertà, di una apertura strepitosa, per cui anche nel cinema, insomma, preferisco... appunto, che ne so, Wes Anderson ai Fratelli d'Innocenzo, insomma,
concordo.
No, io concordo di meno su Marrakesh perché a me piace, però sull'opzione cinematografica
sì. Mentire, fai sognare gli italiani, io li vorrei svegliare, yeah. Sale chi è senza talento e senza morale, yeah. Nessuno fa niente se si sente impotente, ma è così facendo che lo rende reale, yeah. Non è casuale, no, dalle case Aller appartengo e non mi vendo per due collane. Riesco a immaginare più la fine del mondo, sì, che la fine della differenza sociale.
Rispetto anche un po' al mondo della scuola, per entrare lì dentro, leggendo il preside, anche con quello che stavi dicendo adesso, c'è questa volontà del preside, vista come quasi una volontà pazza e non accettabile, non ricevibile dai genitori, dagli studenti, la volontà un po' anche di raccontare il nulla, di raccontare il vuoto, di raccontare l'abisso, e quello che tu nel libro chiami il buco, nel senso, quello che risucchia un po' tutto ed è un po' il presentimento del nulla, che è una cosa che l'arte tratta sempre e che dobbiamo chiederci quanto la scuola tratti. A me aveva fatto venire in mente un racconto di Cortázar che era Perdita e recupero del capello, in cui a un certo punto lui suggerisce quasi come esercizio di sguardo sul mondo, sulla realtà, di staccarsi un capello, fargli un nodo e lasciarlo andare nel lavandino e poi ritrovarlo. E questo porta in quel racconto a una progressione verso l'infinito che sconcerta, a un certo punto sgomenta, perché si potrebbe arrivare fino al mare a cercarlo ancora il capello. E quindi ti volevo chiedere sulla scuola se e in quale misura devi insegnare a vivere.
È così, no? Appunto, l'insegnante insegna la sua materia, ma poi alla fine insegna se stesso, no? Cioè, come dire, io mi presento un po' ai ragazzi che detestano il mondo degli adulti, che lo vedono ipocrita, spento, rassegnato, imbroglione, eccetera. C'è un'altra possibilità di diventare trentenni, quarantenni, cinquantenni, sessantenni, c'è un'altra strada che non sia quella soltanto dell'affermazione di se stessi, delle proprie quattro idee mediocri che tu però ribatti come chiodi, c'è un altro modo, ecco, io credo che il modo c'è se tu mantieni vivo e fai capire subito l'estrema vulnerabilità degli esseri umani, no? Per cui io non mi sento, proprio non mi sono sentito in soggezione mai verso nessuno nella vita, perché ho sempre pensato che quello morirà come me, no? E quindi voglio dire che si potrebbe ammalare domani pomeriggio, insomma, voglio dire, siamo, per cui tutta questa supponenza, questa alterigia che anche gli artisti a volte tirano fuori, a me mi sembra ridicolo, perché più vai avanti più ti rendi conto invece di essere veramente come quel capello, insomma, poco più di niente, quasi niente, però in quel quasi c'è tutta una differenza, anche un modo di stare al mondo. Per cui alla fine ai miei ragazzi, insomma, gli studenti, insomma, il professor Lodo è matto, però qualche cosa gli arriva, insomma, perché c'è, non gli devi, non è che puoi mettergli quattro sull'infinito di Leopardi, l'importante è leggerlo e capire cosa c'è dentro, insomma, no? E capire che c'è un altro sguardo sul mondo, ecco, per cui l'arte non è soltanto un'occupazione per diventare persone di successo, è veramente un'attitudine per stare al mondo, ecco.
Visto che abbiamo parlato di prosa, invece volevo spostare su un altro dei tuoi interessi, che è la poesia, sulla quale mi sembra che tu abbia un approccio uguale e diverso. Nella prefazione che fai alle poesie di Claudio Diamani, tu dici: io non capivo nulla, io volevo esagerare, spingere, inventare, che mi sembra tutto sommato uno slogan che sposeresti ancora e che sposi ancora. Però poi dici: Damiani invece voleva solo aderire ai limiti umani, poveri e sacri. Ci racconti un po', insomma, di questa stagione che sì, inizia, diciamo, nel 77 e si conclude.
Beh, lì c'è stato appunto con Edoardo, eravamo andati a Parigi, poi tornammo, insomma, all'università abbiamo conosciuto questo gruppo di ragazzi che erano pittori e scrittori, ma tutta gente dei 20 anni, 21, 22 come noi, insomma, in cui c'era Damiani e poi soprattutto c'era questa figura straordinaria che era Beppe Salvia, che insomma poeta, ma pazzesco, secondo me, ha scritto 10 poesie che resteranno nella storia della letteratura, più altre, tante altre, e loro appunto hanno questa idea molto francescana, no? Per cui facemmo questa, noi eravamo appunto, io invece ero tornato a Parigi, surrealisti, tutta quella prosopopea dei francesi che stanno sempre un po', no, su di giri, invece loro abbiamo aperto questo spazio che era Sant'Agata dei Goti, una galleria d'arte, diciamo, in teoria, anche uno spazio di incontro. Io poi appunto con Edoardo, diciamo, forse ci potremmo mettere un bar, fare delle performance. No, non bisognava fare niente, secondo Damiani, anche Salvia. Le cose dovevano accadere, no? Se accadevano, bene, se non accadevano. E quindi c'era questo atteggiamento. E poi loro avevano questa profonda rivalutazione, chiamiamola così, della lingua, della poesia rispetto ai linguaggi ideologici, sociologici degli anni 70, no? Che avevano un po' imbriacato tutti. Quindi ritornare a Petrarca, cioè nel mondo del 77 in cui la gente si tirava le Molotov, loro leggevano Petrarca, no? O Sabba o Leopardi, questi autori con una lingua così pura, ecco, anche. E quindi in questo senso, anche per cui anche nei miei libri c'è molta, insomma, invenzione, perché quelli sono caratterialmente così, anche se è un'invenzione che affonda un po' degli archetipi della psiche, non un'invenzione gratuita, spero, però dall'altra parte c'è molto controllo delle parole, perché questo un po' mi è venuto proprio da Damiani, da Salvia, da Goroni, c'è tutto, insomma, un giro di poeti molto attenti proprio quasi all'endecasillabo, quasi al ritmo della frase, al suono, a questa semplicità espressiva, ecco.
Cioè, voi riuscivate negli anni fine 70, inizio 80 a riempire dei posti in cui c'erano solo performance artistiche del genere? Cioè, ci veniva della gente a sentire queste cose?
Sì. Beh, io mi ricordo una cosa più belle della giovinezza, insomma, mi ricordo sempre organizzata da Damiani, perché poi organizzare era una sega, insomma, poi c'avevo mia madre che stava male, insomma, tanti problemi, però ero uno che c'era al momento giusto. Così, con un passaparola, non so se c'era un volantino o qualcosa del genere, ci ritrovammo, ma anche con tantissimi pittori, scrittori, ma tutti, diciamo, under 30, al Teatro del Tuscolo di notte, saremmo stati perlomeno, sì, 300-400 persone, in cui ognuno leggeva, c'era una pila che era una specie di oggetto un po' sacro, che ci passava da uno all'altro, che Damiani, Salvia, che l'essere così bellissime, e ci passavamo questa pila in questa notte con tutta questa gente, insomma, in un mondo che in cui i social non c'erano, insomma, no? Per cui c'era una generazione che aveva una propensione verso l'assoluto, chiamiamolo così, ecco, più che verso la rappresentazione nuda e cruda del reale, con tutti i suoi problemi, eccetera. Per cui sia noi poeti, sia per esempio tutto il gruppo dei pittori qui di San Lorenzo, Tirelli, Pizzicannella, erano tutti comunque metafisici, tra virgolette, avevano quel tipo di educazione lì, nell'arte.
Mi è rimasta questa curiosità, perché una proposito di San Lorenzo, anche un po', visto che siamo anche qui a Toma a San Lorenzo. Io ho letto di recente, ho recuperato Ero Purissimo di Eleonora Danco, in coda alla quale c'è una conversazione con te, no? E pensando pure un po' al tuo Isole, che sono un po' dei porti sicuri il più delle volte, e invece tipo in Ero Purissimo ci sono quei tre monologhi che sono mossa nel mare, su una zattera, la deriva, no? Quindi volevo chiederti pure un po' un po' questi modi diversi di leggere Roma più che di viverla, poi con Eleonora.
Sì, beh, insomma, sì, insomma, la Danco è così, no? Però c'ha un gran talento, no? Che insomma riesce a mettere in scena la sua autobiografia costante in modo così pazzo, ma anche divertente addirittura. Dice: sì, le mie isole sono invece un po' anche l'idea di trovare delle gocce pure di bellezza, no? Qualche cosa nel caos, isolare dei momenti un po' come appunto come dei sonetti, no? Come delle, dei madrigali, come insomma dei momenti di bellezza in cui insomma, arrivavo in questi posti senza sapere niente, senza essere un esperto di storia dell'arte, di storia di niente, però venivo colpito da una certa vibrazione e mi si collegavano dei pensieri. Quello, penso, ho cominciato a scrivere le isole, che mi avevano chiesto di farlo per Repubblica, avendo in testa 4-5 posti, e alla fine ne ho scritti 1000, per cui voglio dire, ho capito che...
Da dove sei partito?
Guarda, proprio mi sembra che la prima isola fosse proprio parlare di Rondini sul filo di Michele Mari, perché in mezzo ci mettevo anche dei libri così, che parlava di Roma Sud, Roma Nord, certo. No? Quella famosa differenza che poi è diventata quasi un motivo di cabaret, insomma. No?
Stereotipica, sì.
Sì, 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 su, in rete c'è molto. E poi, sì... Delle chiese, Santo Stefano Rotondo, adesso non mi ricordo i primi posti dove sono andato, però a un certo punto io così, in modo depensante, ecco, con quella disattenzione attenta, non so, ecco, perché se sei troppo attento sulle cose poi le bruci in qualche modo, le investi di una pretese esagerate, se sei troppo disattento non le vedi, ci vuole una, ecco, così come un po' la mia vita, ecco, un po' una disattenzione attenta, e sono arrivato in tanti posti e mi aspettavano quei posti, avevo l'impressione di che così scodinzolassero, ecco, muovessero un po' la coda, e quindi è stato anche un viaggio per riscoprire Roma, ecco.
Io penso che sia molto interessante leggere Isole, perché in questo momento in particolare sembra che l'unica descrizione di Roma sia quella di una città non decadente di più, no? Quindi, che so, la città prima di Sofia di Gabbiani, i topi, vabbè, da sempre, mo ci stanno i cinghiali.
È un bestiario.
Sì. Io ora sono pieno di pipistrelli vicino a casa, cioè, insomma, è proprio un posto, è arrivato proprio all'ultima spiaggia, è proprio un posto orribile, non si trova modo di dire qualcosa di bene di Roma. E invece sembrerebbe, no? Penso per esempio a un altro podcast molto più fortunato del nostro che stiamo facendo in questo momento, che ha fatto Nicola La Gioia, e prima del libro La città dei vivi, in cui veramente e sembrerebbe effettivamente che lo stesso La Gioia si interroghi su questa cosa, no? Si chieda, ma è davvero possibile che noi possiamo immaginare Roma solo in questi termini così pessimisti, tristi? E invece penso che appunto in Isole, forse rinunciando a fare un ritratto di Roma complessivo con delle idee dietro, no, con delle fondamenta, ma appunto abbandonandosi all'angolo, al piccolo particolare, ecco, forse da là si può trovare un modo per raccontare un po' differente.
Sì, sono degli istanti, però appunto a me Roma va bene così, voglio dire, no? Mi ricordo sempre uno diceva in un bar, un altro diceva, ma tu non sai che a Zurigo c'è scritto che l'autobus arriva alle 17.32, alle 17.32 l'autobus sta lì sul display, sta anche davanti a te. E quello lo guardava e gli diceva, vabbè, ma vacci a vivere a Zurigo, no? Cioè, voglio dire, questo tipo di precisione, di esattezza, di in cui tutto torna, tutto quadra, non so se ci fa bene, cioè che ci siano degli elementi che testimoniano l'imperfezione, che ci siano i topi, che ci sia del disordine, anche dello schifo a volte, secondo me fa bene alla nostra comprensione del mondo, no?
Secondo me una delle principali problematiche, riconosceva Giacomo sul racconto odierno di Roma, è anche la scarsa conoscenza che si ha per esempio della periferia. Tu invece, venendo da una scuola di buone famiglie sostanzialmente, qual è il San Leone Magno, invece poi nella tua carriera di insegnante hai percorso solo praticamente la periferia, se non sbaglio, Tor Bella Monaca, Tor Marancia e adesso Torre Maura. Cosa ti ha lasciato per esempio questa diversità in un ambiente come la scuola?
Quello un po' l'idea che appunto che il mondo è complesso, però considera che io ho fatto delle scuole appunto borghesi, quartiere Trieste, ma stavo a scuola con Izzo, con Guido, con tutti quelli lì, insomma, che mi menavano, io ero un po' l'anarchico della scuola, quindi non era un luogo protetto, ma cioè voglio dire la crepa la trovi ovunque, no? Non è... E poi insomma lì in periferia appunto mi sono sentito più a mio agio, ecco, come forse meno carico, cioè, di aspettative, più riva al mare, ecco, davanti a quello che accade, alla vita di questi ragazzi, non so, in qualche modo anche un po' utile, non saprei darmi, non voglio fare appunto, non c'è nessuna attitudine da missionario o da uno che sta facendo chissà che, insomma, dove semplicemente lì mi sono trovato più a casa che se avessi insegnato, non so, a Giulio Cesare o a Righi, ecco. Mi piace appunto quell'imperfezione, quella slabratura, quella possibilità che tutto accada, che è il lato poi anche poetico della vita.
Io volevo rimanere un attimo su quello che dicevi prima, appunto sempre su Roma. Dico, vabbè, innanzitutto è una provocazione, secondo me 9 persone su 10 che dicono tutto sommato Roma e così via è peccando un motorino. E io penso che per le persone che si lamentano di Roma, la prima mossa che suggerisco è combattete le paure, provate a fare il motorino, perché tanto una cosa va a svolta.
Vogliamo dire che sia Marco e Giacomo sono due grandi vespisti.
Sì, ma io pure, io sono salito in Vespa a 14 anni e non sono mai più sceso praticamente.
Io sono salito su uno Scarabeo a 14 anni, a 16 anni invece sulla prima Vespa c'ho ancora sempre quella, spero di abbandonare la
invece
macchina.
A 23 su Liberty credo, no?
Però invece ti voglio chiedere un po' così provocazione, un po' anche una cosa da prof effettivamente, ma com'è che nonostante Roma effettivamente sia un posto appunto particolare, perché non è la città quella perfetta nord europea o americana e così via, perché però tutto sommato si ha un po' l'impressione che sia un po' spenta, un po' poco creativa, poco produttiva?
Questo è vero, cioè, è vero che anche questo, però bisogna stare attenti, cioè, rispetto a certi anni ora sembra più spento, però poi uno poi vede, che ne so, appunto proprio quest'anno, no, che il boom di Zero Calcare, dei Maneskin, della trap romana, Trevi che vince lo Strega, cioè poi alla fine invece Roma produce, continua a produrre più di altre città, più di Milano, più di Bologna, forse Napoli è una città altrettanto vitale, perché poi sotto traccia, insomma, a Roma c'è sempre questo fatto che credo che nessuno ti prende troppo sul serio, no? Quindi per affermarti devi veramente essere bravo.
Sì, è doppio più complicato, certo.
Più complicato,
vero?
No? Sì. Se tu dici faccio lo scrittore, l'artista, ti dicono sempre vabbè, lascia perdere.
La pernacchia, certo. Sì.
Invece, però poi questo l'asticella è più alta, insomma, a quel punto, devi saltare di più. Però appunto, ripeto, negli ultimi anni tra il cinema, letteratura, anche Mainetti con Freaks Out, insomma, voglio dire, ci sono delle cose interessanti che nascono in questa città.
Poi forse un'isola che vorrei proporre, un'isola, un arcipelago, che in isole esce fuori molto, nel senso ci sono statue, chiese, piazze, ci sono anche molti bar, no? E il bar, per esempio nel primo capitolo di Cuori Fanatici di Albinati, c'era questa cosa che alla fine prendeva il bar a sintetizzare tutta Roma, nel senso ci si siede tutti preferibilmente rivolti verso la strada e si aspetta che qualcuno caschi più o meno. E quindi c'era Goliarda Sapienza che elogia il bar e il fatto che sia effettivamente improduttivo come posto e anche abbastanza immobile, però sicuramente non spenta come situazione.
Vabbè, insomma, penso certi libri, anche quello Fiato d'artista della Pitagora, mi ricordo, che raccontava tutto il movimento perché lei era fidanzata con uno della pop art, Mambor, tutto il mondo che girava intorno a Rosati, no? Ecco, Rosati è stato una grandissima contenitore di artisti, quindi si vedevano lì, consumavano niente, ed erano da Schifano, stavano tutti Moravi, anche, oppure dall'altra parte della piazza c'era sempre Fellini, no? Da Canova, insomma, e noi stessi appunto, oltre a Sant'Agata dei Goti e la rivista Braci, ci vedevamo oddio, adesso mi sfugge il nome della Lauro, vabbè, insomma lì
San Salvatore in Lauro
c'era un baretto dove tutte le sere ci trovavamo con gli amici, scrittori, pittori, questo fino diciamo ai primi anni 80.
Beh,
insomma, per cui il bar è bello
in, no? Effetti qua a Roma il bar San Callisto è stato la fucina, certo. A parte che si beccano anche i Maneskin, però tutto quanto invece i 126
sono tutti là, lì
tutto quanto va San Callisto.
Invece il tuo bar adesso qual è?
Ma
il bar di scuola,
un baretto a scuola, sì, cioè, beh sì, c'ho dei barli di Torre Maura dove c'è tutto un altro tipo di umanità, insomma, no? Però c'è cose geniali, no? Un bar sotto la scuola dove c'era uno di questi, insomma, un po' con una biografia difficile, che c'ha un orecchio solo, perché non so come l'ha perso, e lì soprannominato Ertazzina, no? Cioè, solo a Roma c'è questa genialità pura, no? Cioè, voglio dire,
ironia nel disastro.
E quindi sì, quindi, oppure come dicevano anche Gazzella, dice no, tutta la vita davanti al bar, no? Dice in una canzone. C'è un momento da ragazzi in cui stare a perdere tempo e aspettare che qualcuno, no, dica a Roma o anche in Romagna, lì stanno tutti nel bar aspettando che il pazzo dica una cosa che poi diventerà leggendaria per tutta la vita, insomma, no? Quindi però credo che questa dimensione ormai sia un po' in calo, no? O no?
Io sono un alfiere.
Sì, Mattia è assolutamente un estremista radicale del bar in tutte le sue forme.
Ma ci sono ancora dei bar dove si incontrano, diciamo, aspiranti artisti?
Per esempio, San Callisto, un posto del genere, vai al Pigneto, becchi un po' di... Ovviamente beh, la cosa, questo non lo diciamo, ma quando tu avevi meno la nostra età, ancora c'è un certo tipo di arte era più desiderabile di ora. La letteratura su tutti, nel senso, non ci difficile trovare ragazzi che sperano di trovare un'altra persona per giungere a qualcosa di qualche incontro un po' più amoroso, un po' più sessuale. Certo non lo fa con la letteratura, molto difficilmente oggigiorno, forse con l'arte figurativa, forse anche quello di poco.
Infatti verrebbe da chiederti se per te la molla magari è stata anche quella, se è stata amorosa.
No, per iniziare a scrivere. Però per esempio dunque,
un motivo per cui ti ricordi che hai iniziato a scrivere?
No, beh, il motivo è così, non so, una specie di richiamo. A un certo punto ho sentito che dovevo, mi ricordo appunto proprio questo corridoio di casa. Considera che io ho un padre che, diciamo, fascista, intellettuale fascista, ingegnere, agricoltore, una persona con una vitalità esagerata come quelli che del Novecento, insomma, chi aveva scritto dei libri, secondo me alcuni libri anche piuttosto belli, però diciamo relegato in un mondo non frequentabile perché diciamo di estrema era di destra, mio padre è stato uno dei fondatori del Movimento Sociale Italiano, insomma, cose del genere. Però questo amore per la letteratura evidentemente mi è venuto un po' da lì, perché io vedevo, c'era una biblioteca, lui leggeva molto, scriveva, sai, una specie di contatto visivo quasi, no, coi padri, questo conta, ecco.
Okay, perché le nostre conoscenze comuni ci avevano suggerito anche di una rivalità universitaria che era scaturita da un giorno sentendo una...
Ah, no, questa sì è una cosa, un aneddoto, però che appunto io salivo le scale di lettere e scendevano due ragazze, io avevo avuto 23 anni, una cosa del genere, e sentì che queste due dicevano, sai che Giampiero Vigorito ha scritto un romanzo, Giampiero Vigorito poi è diventato direttore di Rockstar, insomma è stato un giornalista di Rai Stereo Notte, ed era un mio compagno delle elementari, anche lui, vedi. E io tornai a casa e dissi, Giampiero Vigorito ha scritto un romanzo, ma come cazzo è possibile? Ma io devo scrivere un romanzo? E lì mi si è messo in moto. La cosa più incredibile, che poi dopo 20 anni ho rivisto Giampiero, e gli ho detto, Giampiero, ma sai com'è andata? Io ho cominciato a scrivere perché ho sentito queste due ragazze e dicevano che tu hai scritto un romanzo. E lui mi guardò e mi disse, ma io non ho mai scritto niente. Cioè, per cui veramente, come dire, angeli, no? Come dice quando si dice, il destino ti chiama per nome, no? Ecco, il destino ti chiama, ecco, qualcuno mi ha chiamato lì in quel momento.
Io quella l'ho sempre, quando me l'ha raccontata appunto questa amicizia in comune che abbiamo, quando mi ha raccontato questo aneddoto di seconda mano, ovviamente io pensavo che tu avessi pensato, sentendo queste ragazze che parlavano di questo altro, diciamo, scrittore,
sì, potenziale
scrittore, pensando, cavolo, queste stanno a parlare di lui, allora anche io scrivo così, anche parlano anche loro di me.
No, non era questo.
E infatti io e Emiliano l'abbiamo interpretato in un modo differente, io appunto più sul mimetico, più...
No, è stato più l'idea, come dire, che un richiamo all'ordine, cioè, ma Marco, dove vai in giro? Devi andare a casa a scrivere un romanzo, perché se l'ha fatto Giampiero Vigorito lo devi fare anche tu, insomma, no? Poi, che appunto poi questo romanzo di Vigorito non è mai esistito, è stata proprio una specie di allucinazione acustica, non so che cosa mi è successo, è così.
Volevo fare una domanda su un tema che percorre i tuoi libri, no? E tu prima parlavi appunto del realismo e dell'esigenza di surrealtà, che è un po' una vena che si riscontra in purezza nei bambini. Allora ti volevo chiedere, questo frequentare la scuola, anche nei tuoi romanzi, per esempio Il fiume, quando c'è quel girotondo di bambini vecchi che declamano poesie, è un po' restare in qualche modo
forse
legati a un...
Forse più ancora, che cioè, mi rendo conto ogni... Proprio quando sento Ammanniti, mi sembra che lui rappresenti bene quella mentalità dei 12 anni, no? Cioè quell'età lì, psichica. Io la mia età psichica è i 16, secondo me, invece di 16, cioè quel momento in cui, 16 a 7, in cui conservi quella purezza un po' dell'infanzia, però ti è arrivata la ferita dell'adolescenza, no? Ecco, e quindi... c'è qualche cosa anche di un po' più esistenzialista, però non mi sono scostato molto da lì poi, ecco. Però quella è l'età in cui, anche per la scuola, cioè quando tu sei di fronte a questi ragazzi che inevitabilmente pongono le grandi domande alla vita, no? Cioè dice, ma io, che poi dopo a 40 anni non te le poni più, pensi soltanto a 7:40 o dove passare l'estate, invece a 17 anni tu dici, ma io che ci sto a fare qui, che senso ha tutto questo? Quanto amore mi merito, quanto ne so dare, quanto, quando dovrò morire, perché insomma, ecco, quelle sono quelle cose che stanno in quell'età e che per me sono sacre.
Ho trovato una frase dentro il diario, no, dentro forse i Fannulloni, in cui a un certo punto gli ho detto proprio esplicitamente che effettivamente avere 16 anni è questo, dice: avere un quaderno d'appunti, un motorino nella pioggia, 16 balordi anni, la testa mescolata al cuore, è ancora tutto davanti eppure così presente. E mi ha fatto ridere anche pensare al quel testo di Pietro Citati dopo di postfazione al Diario del Milanese che fugge, in cui si diceva: Marco Lodoli ha scritto un libro a 26-27 anni, l'età oggi di un adolescente. E questa è una mia crociata, che sono ancora adolescente.
Ma c'è una bellissima canzone di 40 chilometri, mi sembra, di Vasco Brondi, che dice: ma che cos'è la giovinezza? Forse questo andare sotto la pioggia in motorino verso casa di qualcuno, questo è questo. Ma ogni volta la sento mi commuove, perché quello poi, no, è la vita, andare sotto la pioggia in motorino verso casa di non si sa bene chi, ma che forse ti sta aspettando. E questa non è soltanto la cosa dei 16 anni o 26, questa è proprio la quintessenza della vita. Se tu pensi invece di avere un SUV e di stare andando in un indirizzo preciso, dove accadranno delle cose precise, dove ci saranno dei guadagni, non hai capito niente. Sei un motorino sotto la pioggia e stai andando verso casa di qualcuno, se sa fa che. Questo è il senso delle cose. Se uno lo mantiene vivo, poi la vita diventa anche più leggera, perché la vita in motorino è più bella, no?
Io ci ho avuto. Io faccio il professore, faccio l'insegnante da 2 mesi. Ci ho avuto questo. Ora noi in ricreazione parliamo con gli studenti, cosa che io non mi ricordo affatto che facevamo, che accadeva da studenti. Non parlavo mai con i professori a ricreazione, non mi succedeva mai. Invece questo prende, mi fa vedere sul cellulare, stava un video in cui stava sulla sua macchinetta a 106 km orari sul viadotto. Dico, ma cavolo, ma fate un po' veramente il motorino sotto la pioggia più
no, appunto, il passaggio secondo me dal motorino alla macchinetta un passaggio pessimo,
però si può sentire la musica,
si può sentire la musica, è vero, però il motorino è come il cavallo per il cowboy in qualche modo, no? La macchinetta sei già dentro una scatola, capito? Invece il motorino tu diventi, come dire, docile fibra dell'universo, come dice
l'Ungaretti,
no? sei parte di un tutto, non sai nemmeno bene perché. Insomma, secondo me il motorino c'ha più chance poetiche, ecco.
Io ancora devo dire, queste domande esistenziali no, ancora incontrate. Vabbè, io faccio matematica, quindi è più difficile, però ti volevo chiedere, ma io una cosa veramente, i 16 anni mi fanno ridere tantissimo, cioè il tipo di battuta che fanno, che fanno loro, proprio forse è quello che preferisco in assoluto. Io ho uno per esempio, c'ho un ragazzo, c'ho sto ragazzo che taglia le parole, no? Quindi mi fa tipo, si alza, dice, gli faccio, che stai a fa? Devo prendere la fazza. La fazza è il fazzoletto. Oppure ieri mi fa, prof mi fa male il polpo. Il polpo è il polpaccio. E queste sono veramente le battute. Io per fortuna c'ho la mascherina, perché non, ho paura quando toglierò la mascherina, perché
vabbè, ma uno ride,
cioè, sì. Ma non è facile, perché poi non gli vada troppo.
No, importante, sì, però insomma sì. Si può anche scherzare, insomma, sì. Però è vero che c'hanno una rielaborazione linguistica delle cose continua, soprattutto qui a Roma, no?
È un po' di trappa entrata, per esempio, nel modo in cui si rivolgono ai professori, o per esempio il tuo non ostentava i muscoli.
Ah beh, sì, no, certo, uno mi fa, sì, prof, c'è un problema. Che problema c'hai? Sono troppo grosso, prof, sono troppo grosso. Andavo in palestra per 2 mesi, era normalissimo, però
si sentiva già, sì, così. Sì, sì. No, beh, sì. Io ho insegnato a scuola che sono quasi tutte ragazze, per cui l'elemento macho, trap, rap non passa tanto. Loro sono più sentimentali ancora. Quindi addirittura ci sono quelli, il mondo Torbella Monaca, per esempio, ha una forte connotazione neomelodica. Cioè la cultura, diciamo, napoletana arriva fino a lì. Poi dopo, se superi la Tiburtina, no, ma lì ancora sentono Gianni Celeste, capito, cose così, insomma, neomelodici, che poi anche quelli è un mondo che si rinnova di continuo,
Senti, ma tu i tuoi ragazzi li chiami per nome o per cognome?
Per nome.
Sempre per nome.
Più o meno sì. Se me lo, poi se me li ricordano, ma prima mi ricordavo tutto, adesso a volte glielo cambio il nome, li battezzo. Tutti si chiami Francesca De Rossi, no, per me tu sei Caterina, la chiamo sempre Caterina, quello è una specie di...
Però, e soprannomi gli dai?
No,
io c'ho uno che chiamo il presidente, il prezzo, però ho un po' paura che soprattutto me lo deragli un po' troppo.
No, bisogna stare attenti perché poi in certe scuole penso
l'autoritorismo.
Quelle scuole appunto parificate private, uno si ritrova i padri avvocati che ti aspettano fuori a fatte causa. Insomma, mentre invece quelle dove insegno io i genitori manco esistono, non si sa che dove stanno, c'è un mondo molto più come dire SOS, capito? Bisogna tirare così a gonfiare i canotti.
Senti, un libro che hai citato in apertura, che io personalmente è un'autrice che amo molto, Agatha Christie, è nota per un dettaglio, no? Lei si definisce l'analfabeta perché, insomma, è scappata con il compagno dall'Ungheria nel 1956 a causa della soppressione popolare dell'Armata Rossa, si è trasferita in Svizzera e da lì in poi ha deciso di non scrivere più in ungherese ma in francese, una lingua che però non ha mai padroneggiato del tutto, appunto, in maniera imperfetta, e ha mantenuto sempre quindi un aspetto molto vergine con la realtà, no? non estremamente culturalizzato. Siccome tu hai avuto l'onore di tradurla, se ti va di raccontare un po' queste esperienze, se una cosa ti ha lasciato come autrice.
Sì, moltissimo, perché appunto ho amato molto questa semplicità, no? Questa lingua così tagliente, petrosa, però elementare quasi, no? Cioè riesce, quando leggi questi scrittori che si compiacciono, cioè normalmente dietro alla letteratura c'è un lavoro immenso, no? Di letture, di prove, di pensieri, però poi quando scrivi è come la Madonna di Raffaello, alla fine deve essere una cosa immediata, no? Che non vuol dire assolutamente naif, no? Per cui la Christophe è una donna intelligenza superiore, però scriveva poi alla fine queste cose così dirette, no? E mi ricordo quando venne a Roma fece una grande presentazione al Teatro Argentina e io andai per salutarla. Poi io sono uno che non è che mi vergogno appunto particolarmente, ho letto tutto di lei. Sono arrivato a 2 metri e mezzo da lei, l'ho guardata e sono tornato indietro, non ce l'ho fatta perché c'aveva degli occhi terribili, aveva una faccia da bambina pazza, di una, mi sono spaventato. Non so, per la prima volta in vita mia ho avuto paura poi di non essere all'altezza, che il mio francese fosse un po' scarso, ho detto meglio lascia perdere, il libro l'ho tradotto e non l'ho neanche salutata, per cui, però mi è rimasto un po' questo dispiacere, perché mi ha fatto paura, ecco, perché lei veramente era una che quando scrive fa paura.
Dico,
No, prima... io volevo solo dire una cosa, che appunto poi ha raccontato su ieri, no, il libro che hai tradotto te, per dire che la paura è giustificata, che rimproverando il marito di averla poi portata via dall'Ungheria disse erano meglio 5 anni di galera in URSS che 5 anni di lavoro in fabbrica in Svizzera. Quindi effettivamente un carattere notevole.
Una donna tosta, cioè, si capisce dai libri, insomma, no? Il primo Le Grand Cahier, insomma il primo episodio della trilogia, è uno dei libri più crudeli e spaventosi mai scritti, però con una semplicità anche assoluta.
Io ho questo ricordo di quando lo lessi la prima volta, che avessi tra i 15 e i 16 anni, e ricordo ero libero, non mi faceva dormire la notte, e al contempo io apprezzavo questa sensazione di non dormire la notte, quindi per me era lineare, probabilmente una cosa assurda, però mi mettevo a dormire al contrario perché mi sembrava di poterci pensare più a lungo avendo una posizione diversa dalla consueta. Il primo libro per me della trilogia.
Sì, è il capolavoro.
Una delle cose più belle che abbiamo letto.
Agatha Christie, niente, è spuntata all'inizio, a metà e alla fine. E prima con Marco stavamo girando per Tomo, per la libreria, e aveva pescato 3 libri... che sì. Ci proponeva, diciamo, uno era proprio Trilogia della città di K.
Esatto, sì, perché io lessi, mi ricordo, era stato pubblicato prima come appunto forse il grande quaderno, prima di uscire da Einaudi, era stato pubblicato da Guanda, me lo consigliò una produttrice romana che era interessata, che era mezza francese, così, e lessi questo libro che aveva venduto 100 copie, mi parve un capolavoro assoluto, quindi poi tradussi ieri e proposi a Einaudi la trilogia e non erano tanto convinti, insomma, certe volte bisogna... Però io ho avuto un grande, insomma, nella vita, questo me lo riconosco, insomma, un po' di fiuto per gli scrittori, insomma, c'è tanti di questi scrittori anche contemporanei, ho letto le loro prime cose, le ho suggerite quando ho visto, insomma, che c'era della qualità, ecco, così è stato per Agatha Christie, insomma, che normalmente poi era talmente clamoroso il suo valore che era impossibile non vederlo, ecco.
Quindi niente, per farti fare il libraio per 2 minuti, avevi preso 3 libri che erano La passeggiata di Walzer, Trilogia della città di Kappa e qualcosa di scritto di Emanuele Trevi.
Sì, con Emanuele siamo amici insomma da sempre, un compagno di viaggio. Lui scrisse il primo libro, che è una lettera a me, che sia istruzioni per l'uso del lupo, no? Proprio un caro Marco, e poi fa delle riflessioni sulla letteratura. In quel periodo io dirigevo una piccolissima collanina di cui sono usciti soltanto 4 titoli per Castelvecchi. Allora gli disse: Emanuele, scrivi qualche cosa tu, ci tengo. Io mi sembra di ricordarmi che lui mi disse che voleva scrivere qualche cosa sulle lettere di Paganini, qualcosa del genere. Lui dice: ma che cazzo ce ne frega delle lettere, scrivi qualcosa di tuo, di più intenso, di più. E lui lì è partito e poi ha scritto tantissimi libri bellissimi, compreso l'ultimo, ma compreso appunto questo, insomma, tutti questi, soprattutto questi meno narrativi ma più appunto riflessivi, in cui lui riesce a mettere insieme l'amore per la letteratura, la vita, le persone, quello che ha fatto e quello che ha pensato. E quindi per me Emanuele è un grande scrittore, ecco, lo apprezzo tantissimo. Il Robert Walzer, forse più che La passeggiata, mi piaceva molto Jacob von Gunten, appunto, che anche La passeggiata è bello perché un po' assomiglia ai miei libri, un po' questo vagabondare aspettando di incrociare insomma il senso delle cose. Questo Jacob von Gunten mi aveva colpito perché c'è una cosa che ho imparato, perché è uno che frequenta una scuola dove non si fa niente, non si impara niente, non si studia niente. L'unica cosa che si impara è l'obbedienza. Allora, questa parola normalmente è una parola odiosa ai nostri giorni, soprattutto per un temperamento come il mio, un po' così, poco ligio alle regole. Però l'obbedienza di cui parla Walzer, e qui lì è stato uno scatto mentale per me fondamentale, non è l'obbedienza a dei codici, a dei comandamenti,
all'invalsi,
è un'obbedienza cosmica, cioè per cui tutto il resto veramente sono cose che cadono. Tu devi essere obbediente, vuol dire una sorta di destino, di tuo posizionamento universale. Allora a quella obbedienza tutto il resto sottostà e può essere benissimo scaricato senza problemi. Per cui questa cosa mi aveva molto colpito, questa parola strana che però in un altro senso, ecco.
Posso dire una cosa che non si deve mai dire in un podcast? Proprio una cosa proprio stupida da dire. Cioè, ho letto di recente sia La passeggiata che il libro invece di Sebald su Walzer, credo si chiami Il passeggiatore solitario. Lo stavo cercando prima, ora qua non prende internet. Là veramente è un libricino di questi qua che fanno gli elfi, piccolissimo, che sono 30 pagine ma piccolissime, quindi proprio si legge in mezz'oretta, un'ora. E là c'è veramente una frase che però appunto non mi ricordo, quindi non dovrei dire questa cosa, però magari dopo te la dico una volta a te Marco, ma c'è veramente una frase su Walzer che veramente mi è sembrata pazzesca. Era qualcosa su ciao, sono Giacomo, volevo leggervi quel passo ripreso da Max Sebald di Walzer a proposito della cenere. Scrive Walzer: in effetti di questa materia all'apparenza così poco interessante si possono osservare, andando per così dire un po' più in profondità, cose che di scarso interesse non lo sono affatto. Questa, ad esempio, che se soffiamo sulla cenere non c'è assolutamente nulla in essa che opponga resistenza per non volarsene via in un baleno. La cenere rappresenta in sé l'umiltà, l'insignificante, l'assenza di valore e, ciò che è ancora più bello, essa stessa è pervasa dalla convinzione di non valere nulla. Si può essere più inconsistenti, più deboli, più inetti della cenere? È davvero difficile. Si può essere più arrendevoli e più pazienti della cenere? Certo che no. La cenere è priva di carattere e dal legno di qualsiasi essenza è ancora più lontana di quanto non sia lo scoramento dall'euforia. Dove vi è cenere, non vi è in fondo proprio nulla. Metti il piede sulla cenere e quasi non ti accorgerai di aver calcato qualcosa. Ecco, e commenta Sebald: la profonda emozione che suscita in noi questo passo, un passo che non ha equivalenti in tutta la letteratura del XX secolo, nemmeno in Kafka, dipende dal fatto che qui, in queste considerazioni quasi fortuite sulla cenere, lo spillo, il lapis e lo zolfanello, Walzer riferisce in realtà del suo personale martirio.
perché i quattro oggetti in questione sono tutt'altro che accostati a caso, ma rappresentano invece gli strumenti di tortura dell'autore, o ciò che resterà quando il fuoco si sarà spento.
Sulla, su rimanere cenere, insomma, su un approccio, ovviamente è, quel, sì, sì. È tutto valzer, essere,
no, poi
essere
valzer è finito in manicomio, sì, insomma, per sì, 30 sì. anni, ma non è, si capisce che non era nemmeno pazzo, è che a un certo punto si è tirato fuori, ecco, no? Questo è un po' sempre anche la tentazione, voglio dire, mia, io non mi sono mai sentito, ecco, forse stiamo andando verso la conclusione, sì. Uno scrittore, cioè quello scrittore che vince i premi, che ha le recensioni, che presenta i libri. Non voglio dire che né bene né male di quelli che lo fanno, cioè io non, mi sono sempre parso, a volte mi viene questa formula in testa, cioè io non scrivo, io prego, ecco, no? Quindi che è una cosa strana da dire, però è come una richiesta, appunto, di una lunga preghiera che per adesso si è espressa nei libri, ma poi sento ad esempio che dopo il preside non ho più tanta voglia di scrivere, vedremo dopo cosa farò, forse la vita offre altre possibilità.
Tarkovsky diceva che il suo modo di fare arte, di fare cinema, era una preghiera.
Sì, sì, sì. Infatti Tarkovsky è un autore che amo molto, Stalker è uno dei grandissimi film dell'umanità, insomma.
Lo penso anch'io. E forse Mattia è pronto per la coda veramente del podcast?
La introduciamo insieme. Allora, leggendo Isole, uno dei locali che ci ha colpito per la vicinanza geografica era il pub Scimusini, che tu suggerisci, e dai anche una chiave di lettura, che spieghiamo. Scimusini è un poeta irlandese, ha vinto il Nobel, è scomparso neanche tanto tempo fa, che consigliamo a tutti di leggere. Io personalmente, Una porta sul buio, l'ho trovato uno dei libri di poesia che più mi ha proprio toccato, e dici, sarebbe bello che a Roma ci fossero altri posti come Scimusini, che identificano la loro natura interna con uno scrittore. Allora volevamo proporti di immaginare 4-5 locali insieme in cui tu magari ci dai lo scrittore di riferimento, visto che quello era un pub irlandese dedicato a un poeta irlandese.
Non so se sono in grado, però proviamo.
Intanto partirei, come dire, ambientandoci con una trattoria romana. Uno scrittore, a chi la intitoleresti una trattoria romana?
Mi sono piaciuti sempre molto, adesso così tu mi viene fuori così, i racconti romani di Moravia. Secondo me i racconti romani di Moravia sono bellissimi.
Oh, visto che avevi suggerito qualcosa di scritto, che è un libro su Laura Betti e Pasolini, invece
non ho una grandissima simpatia per Pasolini, anche se apprezzo molto tante cose che ha fatto, però quell'aspetto un po' assertivo che aveva lui, appunto un po' fanatico per certe, non coincide col mio modo di stare adesso nel mondo. Anche Moravia era così, ma un po' più zoppicante Moravia, no? Anche proprio, quindi una trattoria Moravia, dove si leggono i racconti romani di Moravia, che sono bellissimi.
Quindi trattoria Moravia.
Trattoria Moravia.
Poi c'è lo Zozzone, quello aperto, diciamo, da mezzanotte alle 6 di mattina.
Uno scrittore così, forse quello Zozzone potrebbe chiamarsi, sì, un'osteria Penna, no? Dove Penna potrebbe essere, che è uno che riuscì a tenere insieme una purezza classica, no?
Il più grande poeta del suo tempo, secondo Pasolini,
sì,
tra l'altro.
Sì, poeta fantastico, però con un'esistenza un po' randagia, un po' zozzona, un po' disgraziata, ecco così.
Una sala da tè inglese?
Una sala da tè inglese. Beh, io non è proprio inglese, però mi piacciono moltissimo i racconti di Catherine Mansfield, per cui Garden Party, no? Ecco, per cui potrebbe essere la Mansfield è un'autrice che io... Ecco,
una sala da tè neozelandese.
Neozelandese, però poi a un certo punto stava in Inghilterra, per andare avanti e indietro così. Però lei mi sembra veramente, ecco, quando io penso a una persona che apre delle visioni nuove, con una sensibilità così leggera ma così profonda, ecco, penso che Garden Party sia il racconto più bello del Novecento.
Ah, sono d'accordo. Io, Mattia, penso...
Quando dice, perché la vita è questa cosa che non viene fuori niente, ma si dice, no, che è una festa, è un morto, no? Tutto insieme, è una specie di miracolo terrificante, meraviglioso, però nessuno ci è andato così vicino a dirlo bene, no?
Come lo chiamiamo invece, l'hamburgeria, un fast food, un posto americano?
Un posto americano, ma di... Ma chissà, tra gli scrittori americani non
Tu non ne parli
non
molto.
Non ne parlo tanto, no, la cultura americana, poi appunto mi è piaciuto sempre il jazz, il rock, eccetera. Però un locale americano, un'hamburgeria, forse un po' nell'on the road, never ending tour, forse potremmo dedicarla proprio a Bob Dylan.
Ah, figo.
Pensavo di Lillo invece.
Cosa?
Pensavo di Lillo.
Ecco, quel tipo di letteratura
non gli piace per niente a Marco.
Appunto, postmoderna, io faccio fatica. De Lillo, per esempio, è un autore che non riesco a leggere. Troppo costruito.
Poi c'è Giacomo, che è un grande frequentatore di Ciringhito. C'hai delle...
Cioè, siamo nel mondo brasiliano.
Sì, sì, dai, spiaggia, Tropicalia.
Vabbè, lei lì, il Ciringhito, Gran Sertao, no? Il romanzo famoso, adesso mi sfugge lo scrittore, però uno dei capolavori del Novecento, poi lo cerchiamo.
Poi lo cerchiamo, questo è Walzer. Va bene, ci siamo, grazie Marco, grazie Emiliano, grazie Mattia.
Ultima cosa che mi suggeriscono dalla regia, siccome noi siamo soliti mettere in coda, perlomeno la redazione romana è solita mettere in coda delle canzoni alle puntate, io su di te ho pensato a questa, dimmi se ti piace, altrimenti la pensi tu, visto che hai citato Bob Dylan. La sera dei miracoli di Lucio Dalla, canzone su Roma in cui c'è tutto, passeggiare, il sacro, sì, i temi, sì, che abbiamo.
Va bene.
O se no ne suggerisci una te.
Sto pensando a volo se c'era, forse ecco, quell'autore, diciamo, che da ragazzo più mi ha colpito, e forse la canzone dovesse sceglierne una, per me era Rimmel di De Gregori, per dite, quando dice la tua foto è tutto quello che ho, tutto, insomma, questo niente che si rivela. Però ecco, quella sarà una canzone che mi ha segnato da ragazzo, però poi tantissime altre, insomma, appunto, fino a, continuo a seguire la musica italiana fino a Franchino, voglio dire, insomma.
Ok, allora io ringrazio tantissimo Marco, grazie, Mattia e Giacomo, ringrazio Edoardo per la bellissima grafica che ha fatto per questa puntata, ringrazio Alessandro che editerà la puntata, e niente, buon ascolto e ci vediamo alla prossima.
Ciao.
Ciao a tutti.
E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata, e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco e un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane.